redigio.it e la storia continua. Continua dalla precedenza i sogni degli antichi e le lampade perpetue, seconda puntata. E questi sono i fatti principali che si allegano in favore delle lampade perpetue. Ma noi, senza scrupolo alcuno, osiamo dire che tutti sfumano come vapori sotto la luce della critica. Infatti, rispetto alle tre prime, qual peso può darsi a fatti riferiti in maniera così vaga e accompagnati da circostanze incoerenti e anche romantiche? Di questi fatti non ci stanno che scrittori vissuti molto tempo dopo e nessun testimonio di qualche autorità dichiara di averli veduti con gli occhi propri. Ora, quando si tratta di cose che contraddicono le leggi ordinarie della natura, ciò è insufficiente. Perché siano credibili, dopo che siano certificate da uomini colti e al di sopra di ogni sospetto di credulità e di ignoranza. La storia della tomba di Tullia data dal 1345, precisamente all'epoca nella quale regnava in Europa la più profonda ignoranza. Si dice che vi si trovasse uno scheletro. Boh, sarà vero, ma non poteva essere quello di Tullia, perché i romani ai tempi di Cicerone cremavano i cadaveri. E ciò spiega il perché alcuni autori congettuassero che la tomba in cui si tratta fosse quella della moglie di Stilicone, ipotesi che non regge sapendosi da tutti che i cristiani non misero mai lampade nella loro sepoltura. Ma cosa diremo poi della tomba di Olibio e della sua lampada, delle sue due ampolle piene, l'una d'oro e l'altra d'argento fluido? Chi fu che trovò la doppia urna? Dei contadini, i quali, secondo alcuni, maneggiarono la lampada chiusa nella seconda urna, ma con tale mal garbo che la spezzarono. Tuttavia, Maturanzio pretendeva di possederla. Chi la vide ardere? Ove sono le testimonianze che constatino che gli scopritori la videro in quello stato? E queste testimonianze sono esse ammissibili? Il vapore, esalato da un luogo chiuso da molti secoli, può aver facilmente tratto in inganno uomini superstiziosi e ignoranti. E l'iscrizione che cosa significa? Ove si trova che in caso sia questione di fuoco perpetuo, un dono sacro a Plutone deve proprio essere ma una lampada ardente? Ammesso che la scoperta della tomba sia vera, questa non può ritenersi come sepolcro di un alchimista di un'epoca relativamente molto meno remota, perché l'alchimia fu importata dagli arabi assieme ad alcune solide cognizioni di chimica. I romani non conoscevano la chimica e se non la conoscevano, come potevano fabbricare lampade perpetue che sarebbero il capolavoro di questa scienza? La storia della tomba di Pallante, figlio di Evandro, non merita neanche la pena di essere discussa. Chi sarà tanto imbecille da credere ai versi sopracitati siano dei tempi di Enea? Per poco che si sappia di latino, si capisce che l'antica lingua dei romani, o meglio quella dei tempi del re d'Alba, non rassomigliava per nulla al latino di questi versi barbari e scipiti. In quanto alla lampada del Tempio di Venere, che cagionò tanto rompicapi a Sant'Agostino, faremo osservare che quel padre non dichiara che non la si alimentasse. Ciò che sembrava impensierirlo davvero era il vedere che quella fiamma aveva la virtù di essere inestinguibile al vento e alla pioggia. Ma un tal fatto non ha nulla di meraviglioso. Tutti i vecchi trattati di chimica insegnano a comporre fiaccole che hanno questa proprietà. D'altra parte, ammettendo pure che questa lampada fosse perpetua, come era inestinguibile, sussiste sempre il dubbio che i sacerdoti pagani, essendo abili impostori, mantenessero in opera chissà quanti artifici per far cadere nella lampada un nuovo alimento. Le lampade di Cassiodoro non sono più difficili da spiegarsi. Erano lampade che si rifornivano d'olio da se stesse mediante un serbatoio. Perciò Cassiodoro si serve unicamente del vocabolo prolisse, che significa solamente che queste lampade duravano lungo tempo, per esempio molte notti, a differenza del comune in quei tempi che si dovevano frequentemente rifornire di olio. Cassiodoro non volle dire nulla di più. Ma vediamo come gli antichi volevano risolvere il problema, che richiede la soluzione in tre seguenti, cioè trovare 1. Un lucignolo che non si consumi, 2. Un alimento inesauribile o una sostanza che dopo aver servito da alimento al fuoco possa ritornare nel vaso senza aver perduto la sua qualità combustibile, 3. Una fiamma che possa sussistere lungo tempo in un luogo ermeticamente chiuso e angusto, quali erano le tombe dove si pretende di aver trovato delle lampade perpetue. Per risolvere la prima parte, cioè che il lucignolo non si consumi, si attaccarono all'amianto, che chiamavano lino incombustibile o asbesto, il quale, come tutti sanno, è incombustibile. Ma questa proprietà era conosciuta sin dai tempi più remoti, già che Plinio, nel capitolo 1 del libro 19 della sua Storia Naturale, racconta che, allorquando morivano certi re delle Indie, li avviluppavano in un lenzuolo fatto di lino vivo e poi li bruciavano così, perché le loro ceneri non andassero mescolate con quelle delle materie del rogo. Plinio si inganna poi quando dice che il lino vivo proviene da una pianta che si trova solo nei climi dell'India, i più arsi degli ardori del sole, come se amasse vivere tra le fiamme. Come questi fili d'amianto e se ne formino tessuti, lo insegna il Ciampini nel suo trattato del Incombustibile Lino. E il bello si è che il Ciampini raccomanda che chi fila l'amianto di bagnare le dita e in particolarmente l'indice e il pollice, perché questa sostanza è corrosiva, e così scrisse nel 1691 in Roma. Beh, ecco dunque, trovata la materia per fare il lucignolo perpetuo e incombustibile. Il padre Kircher assicura di aver avuto una lampada con lucignolo d'amianto che riuscì benissimo. Abbiamo così la incombustibilità, ma ci manca la perpetuità. A lungo andare il fuoco consuma anche l'amianto. Si provò di fare dei lucignoli con dell'oro, ma non si riuscì ad accenderli. E anche quando anche si fosse riusciti, quei filetti d'oro si sarebbero fusi nella fiamma e non avrebbero più servito. Ma supponiamo per un momento trovato il lucignolo e veniamo al secondo punto, quello dell'alimento inesauribile. Sentiamo che cosa ne pensano gli alchimisti. Alcuni, vedendo che l'amianto è indistruttibile al fuoco, tentarono e proposero di estrarre l'olio da questa pietra. Altri, osservando che l'oro e l'argento possiedono uguale virtù, pensarono di cercare in quei metalli l'olio prezioso per le lampade perpetue. E questo è il famoso segreto che Liceti vuole che fosse posseduto da Olibio. Ma né metalli, non vi è l'olio. E il progetto di cavare olio in combustibile dall'oro è proprio una chimera. E un altro dice: se potessimo ridurre l'oro in liquido, forse avremo l'olio incombustibile, perché l'oro è inalterabile nel fuoco. Verissimo, ma indipendentemente dall'impossibilità di ridurre l'oro in liquido, chi garantisce che ne risulti un liquido combustibile come l'olio? L'abate Tritemi, o colui che mise tante imposture sotto quel nome, pretese insegnare due metodi per fare l'olio incombustibile, ma ne esporremo uno accompagnato da tutto il processo per fare una lampada perpetua. E funziona così. Mescolate, dice quel celebre visionario, 4 once di zolfo e 4 di allume, sublimatele e fatene dei fiori, per fiori intende dei cristalli. Prendete 2 once e mezza di questi fiori, aggiungetevi 1/2 oncia di borace o di cristallo di Venezia, che probabilmente è vetriolo verde, e polverizzate tutto in un mortaio di vetro. Mettete il tutto in un matraccio, versatevi sopra del buono spirito di vino rettificato 4 volte e fate digerire il tutto. Levate lo spirito di vino e rimettetene del nuovo. Ripetete l'operazione 3 o 4 volte, cioè fino a quando che lo zolfo coli senza fumo, come la cera, sopra una lastra di bronzo caldo. Ecco, questo è il nutrimento del vostro fuoco eterno. Poi bisognava preparare un lucignolo e la cosa si fa così. Prendete dei filamenti di pietra asbesto della lunghezza di un dito auricolare e della grossezza di un mezzo dito e legateli con la seta bianca. Fatto il lucignolo, copritelo con lo zolfo già preparato, nel quale lo seppellirete in un vaso di vetro di Venezia. Poscia mettete il tutto a cuocere sopra un fuoco di sabbia ben caldo per 24 ore, in guisa da vedere sempre bollire lo zolfo. Il lucignolo, ben penetrato ed impregnato di quell'alimento, deve si introdurre di poi in un piccolo vaso di vetro che abbia una larga apertura, in modo che rimanga un po' al di sopra. Riempite poi questo vaso di vetro col vostro zolfo preparato. Mettete il vaso nella sabbia calda onde lo zolfo si fonda e inghiotta il lucignolo. Accendete la lampada ed essa arderà in un fuoco perpetuo. Mettetela dove volete, non si smorzerà mai. È interessante questa descrizione. Può essere ripetibile? E circa al terzo punto, cioè quella che è una fiamma che debba sussistere per lungo tempo, è inutile spendere parole. Una fiamma chiusa non solo in una tomba, ma anche in un vaso di limitata capacità, non può ardere per più di alcuni minuti. E che cosa direbbero questi poveri illusi se tornassero oggi al mondo e vedendo il gas e le lampade elettriche? www.redigio.it e la storia continua.